www.redigio.it e la storia continua. Siamo nel 1944, la guerra partigiana. La sera del 4 giugno del 1944 entrano a Roma i primi carri armati alleati, gli anglo-americani, ed è stato necessario poco meno di un anno per liberare la penisola a sud della capitale, e quasi altrettanto occorrerà per cacciare i nazisti dal resto del paese. Chi si è illuso che la caduta del fascismo e l'armistizio segnassero per gli italiani la fine delle sofferenze, e Badoglio è tra questi, deve ricredersi. Dall'8 settembre del 1943, giorno in cui è stato annunciato l'armistizio di Cassibile, al 25 aprile 1945, giorno in cui si conclude la guerra, l'Italia vive i 20 mesi forse più tragici della sua lunga e travagliata storia. Al sud, il re e Badoglio assicurano allo Stato la sua continuità storica, formando sotto la protezione degli alleati un governo legale, dapprima composto da soli militari e tecnici e successivamente dall'aprile del 1944 anche da politici, dopo che i comunisti, con mossa inaspettata, hanno dichiarato la loro disponibilità alla collaborazione con la monarchia. A nord, invece, mentre gli eserciti di liberazione anglo-americani risalgono a rilento la penisola e la guerra in furia, seminando ovunque morte e distruzione, i padroni assoluti della situazione sono i nazisti. Da loro è liberato Mussolini, prigioniero al Gran Sasso, e da loro è messo a capo di un governo fantoccio al totale servizio della Germania. Il duce, ormai ridotto all'ombra di se stesso e vaneggiante assurdi sogni di gloria, fissa la sua residenza sul lago di Garda e da qui, per conto di Hitler, tenta di riorganizzare gli ultimi disperati epigoni del fascismo. Con l'appoggio dei nazisti riesce anche a formare una specie di esercito che ha il prevalente compito di contrastare il crescente movimento armato partigiano. La resistenza armata, che si salda con il più ampio movimento di opposizione e di resistenza politica, mai completamente deballata dal fascismo, costituisce un'autentica rivolta popolare, animata da generosi ideali patriottici. È nata spontaneamente dopo l'8 settembre dal rifiuto di cedere le armi ai nazisti e di intrupparsi con loro. Ben presto viene organizzata e diretta dai partiti democratici. In prima linea sono i movimenti di sinistra, ma la resistenza non è comunque patrimonio esclusivo di una classe. Tutti gli strati sociali vi sono rappresentati: operai, contadini, studenti, impiegati, professionisti fanno causa comune contro l'oppressore. Pur nella loro diversità delle ideologie a cui si richiamano, accanto alle brigate Garibaldi, comuniste, operano le formazioni di Giustizia e Libertà, le bande Matteotti, socialiste, e quelle autonome o ispirate a ideali cristiani o liberali. Gli uomini della Resistenza convergono nella comune aspirazione a un profondo, radicale rinnovamento dell'Italia. Si vuole rompere con il passato, cancellare l'esperienza fascista, creare le condizioni per una società nuova, giusta, libera, democratica. In termini militari, il contributo dato alla Resistenza alla vittoria degli alleati in Italia è difficilmente quantificabile. Certamente non è un rapporto decisivo, anche se non si può trascurare il fatto che nell'ottobre del 1944 almeno 6 delle 26 divisioni germaniche operanti in Italia sono tenute impegnate dalle formazioni partigiane. Ma il significato della resistenza non sta tanto nella sua forza militare, quanto invece nella testimonianza di coraggio civile e morale che con essa gli italiani offrono a se stessi e al mondo, e nella riaffermazione di quei valori di libertà e di democrazia che la dittatura ha creduto di poter sradicare. Sul fronte avverso, tutte le viltà, l'inefficienza, la corruzione e la vuota retorica che hanno caratterizzato il fascismo nel ventennio, trovano il loro sblocco, disperato e virulento, nella Repubblica di Salò. Attorno al Duce si raccolgono i duri del regime, i Farinacci, i Paolini, più qualche sognatore di buona fede e qualche illuso di un impossibile ritorno alle origini. Da parte sua, Mussolini ricusa fino all'ultimo di ammettere il proprio fallimento. Egli vive comunque abbastanza a lungo per potersi accorgere che i suoi metodi di governo, costellati di blef e di retorica, non funzionano più. Gli ideali democratici che egli ha creduto morti e sepolti in Italia stanno ora prepotentemente riemergendo, a dimostrazione che il fascismo non è riuscito a mettere radici profonde nel paese. Anche il comunismo, la sua bestia nera, è ben lungi dall'essere defunto. Anzi, gli errori del fascismo gli hanno dato nuovo vigore. Ai suoi ultimi seguaci, il Duce proclama che è deciso di combattere fino all'ultimo italiano. Ma non sarà così, gli italiani non combatteranno per lui, né lui combatterà fino all'ultimo. Sarà catturato mentre fugge, travestito da soldato tedesco, verso la frontiera svizzera e morirà insieme alla Petacci, eliminato alla svelta dai suoi partigiani, senza nemmeno l'onore di un plotone di esecuzione. www.redigio.it E la storia continua.